Terzo anello ad alta voce. I Malavoglia di Giovanni Verga. Introduzione di Massimo Onofri.
È il 1881 quando Giovanni Verga pubblica I Malavoglia. I termini di un apprendistato letterario avventuroso e scapigliato che indurranno lo scrittore a quella morale conversione al vero testimoniata da Nedda, il bozzetto rusticano del 1874, sono fin troppo conclamati. Ecco, prima la precocissima infatuazione patriottica sotto l'influenza del maestro Antonino Abate, coi Carbonari della montagna, che è del 59, e il romanzo d'appendice sulle lagune. Poi, tra Firenze e Milano, i libri autobiografici e mondani, tra Amore e morte, Apoteosi del lusso e della donna fatale. Da Una peccatrice, che è del 66, a Eva e Tigre reale, sino ad Eros, 1874, per un titolo che può fungere come stemma araldico d'una letteratura che voleva essere spregiudicata ed era invece solo molto convenzionale. Quindi la soppressione di quei toni esasperati e soggettivi per aderire ai canoni naturalistici che tramite Navarro della Miraglia e Capuana gli giungevano d'Oltralpe, di modo che l'opera sembrasse come essersi fatta da sé. Il che comportò l'abbandono, seppure non definitivo, degli ambienti borghesi, a vantaggio della gentuzza siciliana, i poveri pescatori di Acitrezza, i braccianti, i carusi delle miniere. Ciò significò, secondo Giacomo De Benedetti, il passaggio dalla volontà di essere scrittore alla sua ineluttabile necessità. Gli scrittori, diceva Gesualdo Bufalino, sono come piccioni viaggiatori i quali portano sotto l'ala un messaggio che ignorano. Se ce n'è uno che ignorò sino in fondo il proprio di messaggio, questi fu Giovanni Verga, nonostante le dichiarazioni di poetica con cui talvolta volle accompagnare il suo lavoro. Per un'opera, I Malavoglia appunto, che ogni messaggio continua ad eccedere. E però bisognerà dire che con questo libro incomincia davvero la letteratura della Nuova Italia, ed in modo davvero paradossale, se è vero che, proprio quando la storia della Sicilia, con tutti i suoi particolari istituti, finiva per sempre, gli scrittori siciliani scoprivano l'isola come per la prima volta, per farne metafora dell'Italia tutta, avrebbe poi osservato Leonardo Sciascia. Era il primo capitolo d'una lucidissima autobiografia della nazione, che nel meridione d'Italia non sa quasi avvistare lo Stato se non per la tassa sul macinato o il servizio di leva obbligatorio. Un capitolo irrimedibilmente tragico. La barca che, nelle prime pagine del romanzo, si trascina in fondo al mare il povero bastianazzo col carico di lupini che avrebbe dovuto portare un qualche agio alla famiglia di Padron Ntoni, si chiama significativamente La Provvidenza. E questo perché il dio manzoniano è già uscito definitivamente di scena, mentre l'uomo resta solo nella sua sconfidenza, negato al progresso e all'emancipazione, irredento nel dolore, salvo forse soltanto dentro la famiglia, ma incatenato alle sue leggi arcaiche e inesorabili. Se la natura è matrigna, la storia è assassina. Di tale umanità Verga ha saputo restituirci, inventandola, una lingua inaudita, il cui mistero rimane, nonostante tutto, ancora assoluto.
Un tempo I Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza. Ce n'erano persino ad Ognina e ad Acicastello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo. Come deve essere? Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dire nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Acicastello li avevano sempre conosciuti per Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua e delle tegole al sole. Adesso, a Trezza, non rimanevano che I Malavoglia di Padron Ntoni, quelli della casa del Nespolo e della Provvidenza, che era ammarrata sul greto sotto il lavatoio, accanto alla Concetta dello zio Cola e alla Paranza di Padron Fortunato Cipolla. Le burrasche che avevano disperso di qua e di là gli altri Malavoglia erano passate senza far gran danno sulla casa del Nespolo e sulla barca ammarrata sotto il lavatoio. E Padron Ntoni, Per spiegare il miracolo soleva dire, mostrando il pugno chiuso, un pugno che sembrava fatto di legno di noce:
per menare il remo bisogna che le cinque dita s'aiutino l'un l'altro.
Diceva pure:
gli uomini son fatti come le dita della mano. Il dito grosso deve fare da dito grosso e il dito piccolo deve fare da dito piccolo.
E la famigliola di Padron Ntoni era realmente disposta come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grosso, che comandava le feste e le quarantore. Poi suo figlio Bastiano, Bastianazzo, perché era grande e grosso quanto il San Cristoforo che c'era dipinto sotto l'arco della pescheria della città. E così grande e grosso com'era, filava dritto alla manovra comandata e non si sarebbe soffiato il naso se suo padre non gli avesse detto: soffiate il naso. Tanto che si era tolta in moglie la longa quando gli avevano detto: pigliatela. Poi veniva la longa, una piccina che badava a tessere e salare le acciughe e far figliuoli da buona massaia. Infine i nipoti, in ordine di anzianità: Ntoni, il maggiore, un bighellone di 20 anni che si buscava tuttora qualche scappellotto dal nonno e qualche pedata più giù per rimettere l'equilibrio quando lo scappellotto era stato troppo forte. Luca,
che aveva più giudizio del grande,
ripeteva il nonno. Mena, Filomena, soprannominata Sant'Agata perché stava sempre al telaio e si suol dire donna di telaio, gallina di pollaio e triglia di gennaio. Alessi, Alessio, un moccioso tutto suo nonno colui. E Lia, Rosalia, ancora né carne né pesce. Alla domenica, quando entravano in chiesa l'uno dietro l'altro, pareva una processione. Padron Ntoni sapeva anche certi motti e proverbi che aveva sentito dagli antichi.
Perché il motto degli antichi mai mentì: senza pilota barca non cammina. Per far da papa bisogna saper far da sacrestano.
Ed altre sentenze giudiziose. Ecco perché la casa del Nespolo prosperava e Padron Ntoni passava per testa quadra, al punto che a Trezza l'avrebbero fatto consigliere comunale se Don Silvestro, il segretario, il quale la sapeva lunga, non avesse predicato che era un codino marcio, un reazionario di quelli che proteggono i Borboni e che cospirava per il ritorno di Franceschello, onde poter spadroneggiare nel villaggio come spadroneggiava in casa propria. Padron Ntoni, invece, non lo conosceva neanche di vista Franceschello e badava agli affari suoi e soleva dire:
chi ha carico da casa non può dormire quando vuole,
perché
chi comanda ha da dar conto.
Nel dicembre 1863, Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato per la leva di mare. Padron Ntoni allora era corso dai pezzi grossi del paese, che sono quelli che possono aiutarci. Ma Don Gianmaria, il vicario, gli aveva risposto che gli stava bene e questo era il frutto di quella rivoluzione di Satanasso che avevano fatto con lo sciorinare il fazzoletto tricolore dal campanile. Invece Don Franco, lo speziale, si metteva a ridere fra i peli della barbona e gli giurava, fregandosi le mani, che se arrivavano a mettere assieme un po' di repubblica, tutti quelli della leva e delle tasse li avrebbero presi a calci nel sedere, che soldati non ce ne sarebbero stati più e invece tutti sarebbero andati alla guerra se bisognava. Allora Padron Ntoni lo pregava e lo strapregava, per l'amor di Dio, di fargliela presto la Repubblica, prima che suo nipote Ntoni andasse soldato, come se Don Franco ce l'avesse in tasca. Tanto che lo speziale finì con l'andare in collera e allora Don Silvestro, il segretario, si smascellava dalle risa a quei discorsi e finalmente disse che con un certo gruzzoletto fatto scivolare in tasca tale e tal'altra persona che sapeva lui, avrebbero saputo trovare a suo nipote un difetto da riformarlo. Per disgrazia, il ragazzo era fatto con coscienza come se ne fabbricano ancora da Citrezza. E il dottore della leva, quando si vide dinanzi quel pezzo di giovanotto, gli disse che aveva il difetto di essere piantato come un pilastro su quei piedacci che sembravano pale di fico d'India. ma i piedi, fatti a pala di fico d'India, ci stanno meglio degli stivalini stretti sul ponte di una corazzata in certe giornatacce. E perciò si presero ntoni senza dire «permettete». La longa, mentre i coscritti erano condotti in quartiere trottando trafelata accanto al passo lungo del figliolo, gli andava raccomandando di tenersi sempre sul petto l'abitino della Madonna e di mandare le notizie ogni volta che tornava qualche conoscente dalla città, che poi gli avrebbero mandato i soldi per la carta. Il giorno dopo tornarono tutti alla stazione di Aci Castello per veder passare il convoglio dei coscritti che andavano a Messina e aspettarono più di un'ora, pigiati dalla folla dietro lo stecconato. Finalmente giunse il treno e si videro tutti quei ragazzi che annaspavano col capo fuori dagli sportelli come fanno i buoi quando sono condotti alla fiera. I canti, le risate, il baccano erano tali che sembrava la festa di Trecastagni e nella ressa e nel frastuono ci si dimenticava perfino quello stringimento di cuore che si aveva prima.
«Addio, Ntoni!»
«Addio, mamma! Addio! Ricordati, ricordati!»
Lì presso, sull'argine della via, c'era la Sara di comare Tudda a mietere l'erba per il vitello.
Ma comare Venera la zuppidda andava soffiando che c'era venuta per salutare Ntoni di padron Ntoni, col quale si parlavano dal muro dell'orto. Li aveva visti lei, con quegli occhi, che dovevano mangiarseli i vermi.
Certo è che Ntoni salutò la Sara con la mano, ed ella rimase con la falce in pugno a guardare finché il treno non si mosse. Alla longa le era parso rubato a lei quel saluto. E molto tempo dopo, ogni volta che incontrava la Sara di comare Tudda nella piazza o al lavatoio, le voltava le spalle. Poi il treno era partito fischiando e strepitando in modo da mangiarsi i canti e gli addii. E dopo che i curiosi si furono dileguati, non rimasero che alcune donnicciuole e qualche povero diavolo che si tenevano ancora stretti ai pali dello stecconato, senza saper perché. Quindi, a poco, si sbrancarono anch'essi. E padron Ntoni, indovinando che la nuora dovesse avere la bocca amara, le pagò 2 centesimi di acqua col limone. Comare Venera la zuppidda, per confortare comare la longa, le andava dicendo:
«Ora mettetevi il cuore in pace, che per 5 anni bisogna fare come se vostro figlio fosse morto e non pensarci più».
Ma pure ci pensavano sempre. La madre, mentre ribatteva il pettine sul telaio, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pensava a quel boom boom della macchina che l'aveva portato via il figliolo e le era rimasto sul cuore in quel gran sbalordimento, e le picchiava ancora il petto: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il nonno poi aveva certi singolari argomenti per confortarsi e per confortare gli altri.
«Del resto, volete che ve dica? Un po' di soldato gli farà bene a quel ragazzo, che il suo paio di braccia gli piaceva meglio di portarsela a spasso la domenica anziché servirsene a buscarsi il pane».
Oppure:
«Quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove, non se lagnerà più della minestra da casa sua».
Finalmente arrivò da Napoli la prima lettera di Ntoni, che mise in rivoluzione tutto il vicinato. Diceva che le donne in quelle parti là scopavano le strade con le gonnelle di seta e che sul molo c'era il teatro di Pulcinella e si vendevano delle pizze a 2 centesimi di quelle che mangiano i signori e senza soldi non ci si poteva stare. E non era come a Trezza, dove se non si andava all'osteria della Santuzza non si sapeva come spendere un baiocco.
«Mandiamogli dai soldi per comprarsi le pizze al goloso»,
brontolava padron Ntoni.
«Già, lui non c'ha colpa, è fatto così. È fatto come Merluzzi, che abboccherebbero un chiodo arrugginito. Se non l'avesse tenuto a battesimo su questa braccia, direi che Don Gianmaria gli ha messo in bocca dello zucchero invece di sale».
Ntoni aveva mandato anche il suo ritratto. L'avevano visto tutte le ragazze del lavatoio, come la Sara di Comare Tudda lo faceva passare di mano in mano sotto il grembiule, e la Mangiacarrubbe schiattava dalla gelosia. Pareva San Michele Arcangelo in carne ed ossa, con quei piedi posati sul tappeto e quella cortina sul capo, come quella della Madonna dell'Ognina, così bello, lisciato e ripulito, che non l'avrebbe riconosciuto più la mamma che l'aveva fatto. E la povera Longa non si saziava di guardare il tappeto e la cortina e quella colonna contro cui il suo ragazzo stava ritto impalato, grattando con la mano la spalliera di una bella poltrona, e ringraziava Dio e i santi che avevano messo il suo figliolo in mezzo a tutte quelle galanterie. Intanto l'annata era scarsa e il pesce bisognava darlo per l'anima dei morti, ora che i cristiani avevano imparato a mangiar carne anche il venerdì come tanti turchi. Per giunta, le braccia rimaste a casa non bastavano più al governo della barca e alle volte bisognava prendere a giornata Menico della Locca o qualchedun altro. Faceva così, che i ragazzi se li pigliava per la leva quando erano atti a buscarsi il pane. Ma sinché erano di peso alla famiglia, avevano a tirarli su per soldati e bisognava pensare ancora che la mena entrava nei 17 anni e cominciava a far voltare i giovanotti quando andava a messa.
«L'uomo è il fuoco e la donna è la stoppa. Viene il diavolo e soffia». Perciò si doveva aiutarsi con le mani e con i piedi per mandare avanti quella barca della casa del Nespolo.
Padron Ntoni, adunque, per mandare avanti la barca, aveva combinato con lo zio Crocifisso Campana di Legno un negozio di certi lupini da comprare a credenza per venderli a riposto, dove compare Cinghialenta aveva detto che c'era un bastimento di Trieste a pigliar carico. Veramente i lupini erano un po' avariati, ma non ce n'erano altri a Trezza, e quel furbaccio di Campana di Legno sapeva pure che la provvidenza se la mangiavano inutilmente il sole e l'acqua, dove era ammarata sotto il lavatoio senza far nulla. Perciò si ostinava a fare il minchione.
«Ah, non ve conviene? Lasciateli, ma un centesimo di meno non posso in coscienza, che l'anima ho da darla a Dio».
E dimenava il capo che pareva una campana senza batacchio davvero. Questo discorso avveniva sulla porta della chiesa dell'Ognina la prima domenica di settembre, che era stata la festa della Madonna con gran concorso di tutti i paesi vicini. E c'era anche compare Agostino Piedipapera, il quale con le sue barzellette riuscì a farli mettere d'accordo sulle 2 onze e 10 a salma da pagarsi col violino a tanto al mese. Allo zio Crocifisso gli finiva sempre così, che gli facevano chinare il capo per forza come Peppinino, perché aveva il maledetto vizio di non saper dir di no.
«Voi non sapete dir di no quando vi conviene», sghignazzava Piedipapera. «Voi siete come le...
e disse come. La provvidenza partì il sabato verso sera e doveva essere suonata l'Ave Maria, sebbene la campana non si fosse udita, perché Mastro Cirino il sagrestano era andato a portare un paio di stivaletti nuovi a Don Silvestro il segretario. In quell'ora le ragazze facevano come uno stormo di passere attorno alla fontana e la stella della sera era già bella e lucente che pareva una lanterna appesa all'antenna della provvidenza. Maruzza con la bambina in collo se ne stava sulla riva senza dir nulla, intanto che suo marito sbrogliava la vela e la provvidenza si dondolava sulle onde rotte dei fareglioni come una nitroccola.
«Scirocco che aro è tramontana scura, mettete in mare senza paura», diceva padron Toni dalla riva, guardando verso la montagna tutta nera di nubi.
Menico della Locca, il quale era nella provvidenza con Bastianazzo, gridava qualche cosa che il mare si mangiò.
«Dice che i denari potete mandarli a sua madre la Locca, perché suo fratello è senza lavoro», aggiunse Bastianazzo.
E questa fu l'ultima sua parola che si udì. Per tutto il paese non si parlava d'altro che del negozio dei lupini. E come la longa se ne tornava a casa con la lia in collo, le comari si affacciavano sull'uscio per vederla passare.
«Un affar d'oro!»
vociava Piedipapera, arrancando con la gamba storta dietro a padron Toni, il quale era andato a sedersi sugli scalini della chiesa, accanto a padron Fortunato Cipolla e al fratello di Menico della Locca, che stavano a prendere il fresco.
Lo zio crocifisso strillava come se gli strappassero le penne mastre.
«Ma non bisogna badarci, perché delle penne ne ha molte il vecchio. Ah, se lavorato, potete dirlo anche voi, padron Toni. Ma per padron Toni, ei si sarebbe buttato dall'alto del faraglione, come è vero Iddio. E a lui lo zio crocifisso gli dava retta, perché egli era il mestolo della pentola, una pentola grossa in cui bollivano più di 200 onze all'anno.
Campana di legno non sapeva soffiarsi il naso senza di lui. Piedipapera non poteva soffrire quello sputa sentenze di padron Cipolla, il quale, perché era ricco, si credeva di saper tutto lui e di dare a bere le corbellerie a chi non aveva denari.
«Chi la vuol cotta e chi la vuol cruda», conchiuse. «Padron Cipolla aspetta l'acqua per la sua vigna e voi il ponente in poppa alla provvidenza. Lo sapete il proverbio: mare crespo, vento fresco. Stasera le stelle sono lucenti e a mezzanotte cambierà il vento.
Sentite la buffata!» Sulla strada si udivano passare lentamente dei carri.
«Notte e giorno c'è sempre gente che va attorno per il mondo», osservò poi compare Cipolla.
E adesso che non si vedeva più né mare né campagna, sembrava che non ci fosse al mondo altro che Trezza, e ognuno pensava dove potevano andare quei carri a quell'ora.
«Prima di mezzanotte la provvidenza avrà girato il capo dei mulini», disse padron Toni, «e il vento fresco non le darà più noia».
Padron Toni non pensava ad altro che alla provvidenza e quando non parlava delle cose sue non diceva nulla e alla conversazione ci stava come un manico di scopa.
«Voi dovreste andare a mettervi con quelli della spezieria che discorrono del re e del papa», gli diceva perciò Piedipapera. «Colà ci fareste bella figura anche voi, li sentite come gridano?»
«Questo è Don Gianmaria», disse il figlio della Locca, «che litiga con lo speziale!»
lo speziale, teneva conversazione sull'uscio della bottega, al fresco, col vicario e qualchedun altro. Come sapeva di lettere, leggeva la Gazzetta e la faceva leggere agli altri. E ci aveva anche la storia della Rivoluzione francese, che se la teneva là, a portata di mano, sotto il mortaio di cristallo. Perciò questionavano tutto il giorno con Don Gianmaria il vicario, per passare il tempo, e ci pigliavano delle malattie dalla bile. Ma non avrebbero potuto stare un giorno senza vedersi. Il sabato poi, quando arrivava il giornale, Don Franco spingevasi sino ad accendere mezz'ora ed anche un'ora di candela, a rischio di farsi sgridare dalla moglie, onde spiattellare le sue idee e non andare a letto a mo' dei bruti come compare Cipolla o compare Malavoglia. L'estate poi non c'era neppur bisogno della candela, giacché si poteva star sull'uscio, sotto il lampione, quando Mastro Cirino l'accendeva. E qualche volta veniva Don Michele, il brigadiere delle guardie doganali, e anche Don Silvestro, il segretario comunale, tornando dalla vigna, si fermava un momento.